Va bene, cominciamo adesso. Buonasera, Shavuatov, ben trovati a tutti. Allora, abbiamo stasera diversi argomenti, semplici, molto semplici, ma anche insegnano qualcosa. Il primo è cellulare in sinagoga. Domanda: molte persone entrano in sinagoga con il loro telefono cellulare. Ovviamente stiamo parlando non di Shabbat, ovviamente, ok? Né Shabbat e festivi. Perciò tanti entrano col telefonino al tempio. Spesso lo squillo disturba gli altri, giustamente, se stiamo durante la preghiera. E a tutta risposta i titolari dei cellulari affermano di essere in attesa di chiamate estremamente urgenti, chissà perché. Proprio in quell'ora che si va al tempio, no? Tutti hanno una telefonata urgente, però va bene, può essere. E per questo non possono spegnere il loro telefono. Che cosa è corretto? Cosa bisogna fare in questo caso qui? Risposta: anche nella propria casa è vietato utilizzare qualcosa in modo tale da danneggiare o disturbare qualcun altro, anche in casa propria. Tale divieto è ancora più valido in luoghi pubblici e specialmente in luoghi santi. Quando si va a pregare, si dovrebbe cercare di non disturbare le preghiere degli altri e soprattutto di non disturbare la propria preghiera. Il titolare di un telefono cellulare è tenuto ad assicurarsi prima di entrare in sinagoga che la suoneria sia spenta o su vibra, in modo tale che da non disturbare gli altri fedeli. Come dicono i nostri saggi, non si dovrebbe agire come infedeli in sinagoga. Talmud Sanhedrin 43:2. Perché una persona sta aspettando una chiamata urgente? No, non perché. Anche una persona che sta aspettando una chiamata urgente, un medico, per il quale potrebbe trattare una questione di vita o di morte, è tenuto ad attenersi al tipo di condotta sopra specificato. Anche se c'è una cosa urgente, porti il cellulare, lo lasci acceso, ma lo metti sul silenzioso. Comunque lo vedi, lo senti e se ti telefono, subito esci fuori e rispondi alla telefonata. Può inoltre unirsi alla preghiera rispondendo Amen nella Kedushah e Baruch, poiché le sue preghiere verranno ascoltate, vuol dire verranno accolte, vuol dire ok, aspetti qualcosa di urgente? Fallo così. Tutto questo si riferisce ai giorni settimanali, normali, a partecipazioni a lezioni, a cerimonie nuziali o quant'altro. Inutile dire che nei giorni di Shabbat o di festa l'uso del telefono è severamente vietato, salvo per i medici di servizio o per coloro il cui lavoro potrebbe salvare una vita. Non so se avete presente, in Israele, in America, c'è questa ambulanza che si chiama Hatzalah, che sono dei paramedici che fanno volontariato. Sono tutti di norma gente ortodossa, che loro di Shabbat, Kippur, non è importante che giorno di festivo sia, hanno sempre il cellulare acceso, hanno sempre i walkie-talkie, la radio, quello che sia, e quando c'è un qualcosa di urgente, loro prendono la macchina o il furgoncino o l'ambulanza, quello che sia, e corrono lì dove devono andare, dove vengono chiamati, a casa o quello che sia. Mi ricordo tante volte, all'epoca che non c'era il cellulare, eccetera, eccetera, c'era nel tempio del Rebbe un telefono fisso, ovviamente chiuso con una porta a chiave, che quello era il telefono della Hatzalah, di chi aveva bisogno, telefonava lì. L'ho visto con i miei occhi, ero ragazzino. Eravamo durante il Farbrengen del Rebbe, che il Rebbe stava parlando Shabbat dopo la preghiera. lei mi si sedeva sul tavolo, faceva kiddush, mangiava del dolce, eccetera. Migliaia di persone lì che ascoltavamo il rebbe. Poi tra un discorso e l'altro c'erano delle canzoni, le Chaim, eccetera, eccetera. Questo si chiama Farbreng, no? Tante volte ho visto con i miei occhi che il telefono squillava. All'inizio la prima volta non sapevo cosa fosse. Ero ragazzino, appena arrivato, non conoscevo bene. Vedevo, sento il telefono squillare e vedo un anziano, all'epoca era bianco, non era ancora molto anziano, era un rabbino con la barba bianca così, che si alzava. Lui era proprio vicino al Rebbe. Si alzava e era una onda di persone. Andava, usciva in modo vistoso e andava, rispondeva al telefono e correva all'indirizzo dove lo stavano chiamando. Prendeva l'ambulanza, andava lì. Per dire che in quei casi, ovviamente, uno può. Oggi c'è il cellulare, cose varie, walkie-talkie, quello che sia. Allora, quando si tratta di qualcuno che può salvare la vita umana, allora assolutamente lui può portare il cellulare con sé, però anche lì magari deve mettere in silenzioso contatto. Però in modo generico, quando vai in tempio, come in qualsiasi altro posto di culto, quando vai in chiesa o quando vanno come si chiama, i musulmani alla moschea,
Moschea.
scusate, io non penso che qualcuno di loro si sogni di andare in questi luoghi di culto col cellulare, però non so perché da noi succede. E al tempio lo trovi, e anche di Shabbat a volte succede che squilla il telefono. Ok, vuol dire che
Perché
bisogna imparare.
è proibito, e siccome è
Perché
proibito, allora si
allora c'è
spinge,
più.
sto scherzando.
No, ma in realtà, parlando di moschee, di musulmani, eccetera, tante cose noi potremmo imparare da loro, perciò il loro rispetto per il loro posto di culto e il loro modo di pregare, che si fermano anche in mezzo alla strada e pregano. Bisogna dare atto alle cose giuste che fanno, bisogna essere capaci di imparare anche dagli altri. Ok, a voi? Qualcuno vuole dire qualcosa?
Ma una domanda, Rav, ma cioè,
Yes.
durante quella la preghiera che non si può essere interrotti, ma anche la telefonata, insomma, anche se è silenziosa, interromperci lì non va bene, se io non posso dire un altro, a parlare con un altro, un'altra persona che è lì, oppure io stesso non posso interrompere la preghiera lì, non doveva interrotta.
Va bene, non
È abbastanza.
interrompi, non rispondi.
Esatto, non risponde, no? Perché di fatto
Certo, rispondi. Ok, numero due. Secondo, qualcun altro vuole dire qualcosa? Aggiungere qualcosa? Oh, abbiamo
no. Beh,
Madame
quando c'è
Khabib.
pericolo
Buonasera,
bisogna
Laura,
sempre
benvenuta tra noi.
intervenire. Allora.
Buonasera, devo dire che buonasera Shabbatò.
Ciao a te.
Questo argomento è un argomento che ci tocca da vicino perché mia figlia sta intraprendendo gli studi dell'infermieristica e quindi lei dice io poi Shabbat e allora è lì che si sta facendo mille domande e quindi ecco le risposte adesso glielo farò sentire questa lezione.
Dipende, ok, poi ci parliamo in privato.
Ah, vabbè, beh, adesso
Tutto il
intanto
proibito
sta studiando,
relativo.
però
Diceva la Messina?
tutto il proibito relativo perché Yom Kippur adesso eravamo io e Muschia dalla Salma Shakevitz in Corso Lodi e proprio durante Neilà una ragazza giovane israeliana si è sentita male, caduta per terra, battuta la testa.
Oh.
Non ho avuto nessun problema, ho interrotto la preghiera, sono andata a soccorrere, le ho dato da bere, le ho dato da mangiare perché era il colore della sua camicia, non si sentiva neanche il polso. Stava veramente in pericolo, secondo me, e non credo aver fatto cose sbagliate perché, poveretta, era una situazione pericolosa. E anche un altro corsi della soccorsa, e dopo un po', insomma, si è ripresa, Baruch Hashem, poi ha ripreso i sensi, eccetera, perché sono quelle situazioni che a me era venuto in mente. Quella storia vera che l'Alter Rebbe aveva interrotto per andare a accendere il fuoco. Non voglio fare paragoni di questo
Vabbè,
tipo, non mi voglio
quella era.
permettere naturalmente, però insomma, quando c'è il pericolo va bene tutto, no? Cioè. Perché questa
Ma
stava
forse questa
veramente
ragazza
male.
dall'estasi, dell'anilà, della preghiera, era nata a settimo cielo, forse era per quello.
E fra l'altro era veramente in difficoltà, sì.
Va
Ma
bene,
non è
va
la
bene.
prima volta che capita, eh?
Ah.
Quindi, vabbè, è andata
Va
così.
bene, ok, grazie,
Hai
grazie.
fatto bene, Salman,
Oh.
perché Hashem non vuole che si muoia il giorno di Kippur.
Ma neanche mercoledì normale, se per questo.
No, certo, però se no,
Ma la
capito,
ragazzina avrà
mercoledì
avuto
si può
17
mangiare, si
anni,
può
avrà avuto,
bere,
insomma.
ovvio, ma se a Kippur una persona deve arrivare a star male al punto che io ho un'amica qui in Israele, moglie di un rabbino, che mi ha detto l'anno scorso a Kippur, non quest'anno, l'anno scorso, ero al Kotel, io stavo morendo, io, perché soffre molto a fare il digiuno, anche tutti dicevano, ma dai, bevi, prendi qualcosa, e sua mamma è moglie di un rabbino, Zichrono Livracha, suo marito è un rabbino. Cioè, non bisogna arrivare a questi livelli, perché, ribadisco, non è che nel giorno di Kippur, secondo me, Hashem vuole che tu muori per digiunare.
No, ma più che altro chi ha problemi a digiunare che se ne stia a casa, sta calmo, tranquillo, per non
No,
avere
quello
tutto
sono
il
d'accordo anch'io,
tempo.
quello
No,
sono d'accordo
intendo, non
anch'io.
vai a strapazzarti, che stai male perché
No,
devi bere. Allora,
certo, però, insomma.
bisogna evitare di bere e si sta a casa tranquilli.
No, sicuramente, però uno magari
Ok.
vorrei fare.
Ok, qualcun altro? Bene, andiamo avanti. Secondo argomento, quale facciamo? Samuele, facciamo tatuaggi o facciamo ringraziare Dio per averci salvato? Dov'è Samuele?
Bene, facciamo. Ringraziamo Dio per averci
Ringraziamo
salvato.
Dio per averci salvato dalle difficoltà. No, perché ringraziamo Dio per averci salvato dalle difficoltà create da Lui stesso?
Ecco, questo mi
Questa è proprio una
piace.
domanda da ebrei, proprio questa, eh?
Questa è
Bisogna
quella che ti ho
dirlo.
fatto l'altra volta, eh?
È per quello che ti ho trovato la risposta.
Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
La domanda è, noi ringraziamo Dio, grazie Dio che mi hai salvato, grazie Dio qua, grazie Dio là. Ma un attimo, non è Dio che ci ha messi in questa situazione e non le ringraziamo per averci salvato? Allora, non ci mettere in questa situazione a priori, per, no? Domanda, ringraziamo Dio per averci portato fuori dall'Egitto, per averci salvato dalla Shoah, per guarire i malati, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, non è lui stesso che ci ha messi in Egitto, che ha permesso la Shoah, che ha fatto ammalare qualcuno? Non è come ringraziare qualcuno per aver smesso di picchiarti? Come se uno si sta picchiando e tu poi la smetti e dici, ah, grazie che hai smesso. Sarebbe una cosa del genere. Ti picchio, poi ti ringrazio. Allora non picchiarmi neanche. Risposta. Mi sa che la domanda è troppo accentuata per una risposta troppo semplice, mi sa. Spero di non aver esagerato con l'enfasi della domanda. Ok, vediamo la risposta. Risposta, la tua è una domanda buona. Dice, e ci ho pensato anch'io spesso. Ecco un modo di vedere la questione, un modo. Quando Dio ha creato il mondo, egli ha stabilito un ordine naturale. Il mondo ha un ordine suo naturale. Certo, Hashem è presente, ok? Ma Hashem non vuole stare lì ogni istante a muovere ogni cosa. Ha dato che il mondo vada secondo un suo ordine, tutto sempre sotto Dio, ma ha una sorta di automatismo, chiamiamolo così. Attenzione, non fraintendete. Dio è sempre presente, ogni istante, controlla tutto, giostra tutto, ogni minimo istante. Se smettesse Dio per un istante, il mondo sparirebbe. Però ha lasciato anche, ha fatto anche un ordine naturale del mondo. Ok? Di solito gli eventi seguono dei cicli che rispondono alla regola. Di solito gli eventi seguono dei cicli che rispondono alla regola che dice tutto cambia tramite il cambiamento stesso. Secondo questo ordine naturale, Il popolo ebraico sarebbe dovuto sparire tanto tempo fa, proprio in Egitto. Perciò gli egiziani hanno deciso di uccidere il popolo ebraico, di sottomettere e schiavizzare il popolo ebraico? Non è che ci deve essere un qualcosa, un automatismo che ti vieta di fare del male. Questo mondo Dio l'ha creato, a differenza degli altri mondi superiori, mondi celesti, Dio l'ha creato in un altro modo. Dio ha detto, crea un mondo che ha una certa natura. Questa natura non deve essere natura spirituale. Infatti noi non vediamo Dio, noi non percepiamo Dio. Sappiamo che Dio c'è, ci crediamo, una fede, ma nessuno ha mai visto Dio. Noi non vediamo, sì, a volte vediamo. Sì, ovvio che se tu guardi in giro vedi miracoli, vedi il sole, la luna, il cielo, ok, ma non vediamo direttamente Dio. Anzi, Olam Milashon Elem. Mondo vuol dire, Olam vuol dire mondo in ebraico. La parola mondo, Olam, viene dalla parola Elem. Elem vuol dire nascosto. Vuol dire che il mondo per natura nasconde la presenza di Hashem. Per natura, tu non vedrai mai la presenza di Dio dal mondo. Perciò è ragione per cui diciamo sempre che chi fa una mitzvah, chi si comporta bene in questo mondo, è una cosa grandiosa, perché non vedendo Dio e la corrente del mondo, la natura del mondo, non ti aiuta neanche a vedere Dio. Perciò ogni volta che noi ci tratteniamo da fare un qualcosa di sbagliato, è un miracolo di per sé. Vuol dire che non vedendo Dio, e in più avendo l'indole non divina, allora quando ci tratteniamo da fare qualcosa del male, è veramente una sorta di miracolo agli occhi di Hashem. Perciò il mondo ha una sua natura, e la sua natura non è una natura divina. Perciò la natura del mondo è rubare, uccidere, eccetera, eccetera. Perché se no. Perché se no i 10 comandamenti dovrebbero scrivere delle cose così normali e ovvie? Non rubare, non uccidere. Perché? Perché la natura del mondo è rubare, uccidere, adulterio, eccetera, eccetera. No? Mi siete mai chiesti come mai Dio ha bisogno di dirmi non rubare, non uccidere? Sì, perché la natura dell'uomo è rubare, uccidere. Magari non di ogni uomo, ma fa parte della natura umana. Perciò, di nuovo, secondo questo ordine naturale che c'è nel mondo, il popolo ebraico sarebbe dovuto sparire da tempo, proprio in Egitto. Inoltre, se un sociologo visitasse le comunità ebraiche in qualsiasi epoca della nostra lunga storia, probabilmente darebbe circa 100 anni prima della loro totale sparizione. Perché non è normale che da Abramo, il primo ebreo, come abbiamo detto, oggi abbiamo letto sopra la Shoah, eccetera, non è normale che siamo perseguitati dal primo dei nostri 3.300 anni fa, finora, ogni momento c'è qualcosa, eppure siamo ancora vivi. E non siamo neanche tanti per dire per quanto li uccido rimangono tanti. Siamo pochi, siamo forse la popolazione più piccola di numero di tutto il mondo, 0,2%. Perciò, non è non, per, perciò se andiamo secondo la natura, è un miracolo. Pertanto, ringraziamo Dio di elevarci al di sopra dell'ordine naturale. Questo ordine naturale che c'è nel mondo, che Dio ha messo, è vero, c'è. Perciò il nostro ringraziamento che cos'è? Non ci hai messo nei problemi e adesso ci salvi. No, non è che lui ci ha messo. Il mondo ha, per l'ennesima volta, un ordine naturale, che non è la Torah, l'ordine naturale del mondo. Quando verrà Mashiach sarà la Torah. Oggi l'ordine naturale del mondo non è un ordine divino. Perciò se c'è qualcuno che vuole fare del male, lo fa. E visto che tutto il male è sempre concentrato sugli ebrei, allora noi cosa facciamo? Dobbiamo ringraziare Dio quando ci salva? C'è veramente un ringraziamento. Perché? Lo ringraziamo di averci elevati al di sopra dell'ordine naturale delle cose. Così come egli elevò Abramo sopra le stelle, sopra la regola del ciclo cosmico, pur comprendendo che non possiamo sempre capire le sue vie. Per alcuni questa non è una benedizione. Essi preferirebbero far parte dell'ordine naturale. Tuttavia, un ebreo valorizza la vicinanza al creatore infinito di ogni cosa, ben oltre a tutto ciò che si trova in questo mondo. Ci sono naturalmente altri modi di vedere la questione. Fammi sapere cosa ne pensi. Perciò, in realtà, vedendo sotto questo punto di vista che ha risposto questo Rav, ha molto senso. Il mondo ha un suo ordine naturale e quello è di fare quello che mi pare. Allora sì, che noi diciamo, ah, allora sì, qualcuno è venuto, ci ha sottomesso e voleva ucciderci e Dio ci ha salvati, vuol dire che in realtà Dio ha fatto un strappo alla regola. Perciò Dio è intervenuto nell'ordine naturale del mondo. Dio non vuole intervenire di norma. Dio non vuole intervenire nel mondo a cambiare l'ordine del mondo. Infatti, Dio non vuole fare miracoli, perché Dio ha detto che questo mondo qui, dove noi viviamo, deve essere un mondo naturale e non un supermondo. Ok? Supermondi ce li ho già, i mondi celesti. Poi voglio un mondo di umani dove mangiano, bevono, dormono e così via. Perciò deve esserci un mondo naturale. E io non voglio miracoli, dice Hashem nel mondo, non voglio rovinare, però a volte Dio è obbligato a fare miracoli per appunto salvare le situazioni. Ma come vediamo, non è una cosa che Dio fa di sovente. Allora, seguendo questo tipo di veduta, vediamo che in realtà qualcuno ha deciso di sottometterci e poi Dio è venuto, intervenuto e ci ha salvati. Cosa dite?
Cosa dico?
Eh.
Dico che comunque siamo sempre noi perseguitati, vuol dire che noi dobbiamo essere perseguitati tutta la vita per essere salvati da Dio e
Niente, se siamo antipatici, facciamoci
ringraziarlo. Sì,
una.
ma ogni tanto potremo stare tranquilli o dobbiamo, possiamo andare a vedere una partita di calcio e
Ma
non essere
no,
trattati come degli animali? Possiamo?
Deve rispondere come Monio Vadia. Se noi siamo il popolo eletto, se questo è il popolo eletto, ma ogni tanto eleggiti un altro
Ma
popolo. Se questo vuol dire essere
è
popolo eletto.
quello, voglio dire, non si può fare nulla di tranquillamente da sole, che siamo sempre presi di mira, anche in Olanda, con le partite di calcio, ovunque c'è un ebreo, ci deve essere qualcosa che non va. Allora, non è che siamo
Ma
sbagliati
dimmi
noi,
una
forse.
cosa, Samuele, tu che sei una persona molto romantica, no? Ecco,
Molto romantico.
se l'amore della tua vita, no? Entra e esce di casa, non ti saluta, non ti guarda, non ti fila di. Non ti fila, zero. Una volta, due volte. Tu cosa fai? Ci rimani male? Questo è l'amore della mia vita. Oh, ogni giorno vieni e sono invisibile.
No, è il suo modo di amare, l'accetto per quella che
Allora cercate un altro marito, questo
è. No,
sicuramente.
perché prima o poi cambierà. Io ho
No,
fede.
no,
Io ho fede.
20 anni,
Ma no.
20 anni, 40 anni, tu sei trasparente, non esisti. Dopo un po' ci
40 anni
rimani
no.
male, dici piuttosto dammi anche una sberla, mandami a quel paese, ma approcciami, no?
Sì.
Ecco, ce l'abbiamo. Questo è il modo come Dio a volte ci approccia. Dio a volte ci fa vedere il suo amore tramite le sberle.
Non a volte, sempre.
Ok?
E cavoli, ogni
E
tanto
poi
lasciaci tranquilli.
cosa
Ogni
vuoi?
tanto lasciami andare allo stadio a vedere una partita tranquilla. Guarda un'altra squadra, guarda qualcun altro, no?
E che vuoi fare? Che
Che
tra
vuoi
l'altro hanno anche perso. Ancora dice Maccabi ha vinto. Diceva andiamo, le hanno prese sia in campo che fuori campo.
Esatto. E quindi voglio dire, almeno facci vincere in campo, no?
Neanche.
Neanche. Ah.
Hai voluto
Era
essere
la mia
ebreo?
idea, era la mia idea.
Hai voluto essere ebreo? Affari tuoi, pedali.
Esatto.
Qualcun altro che
questo
vuole aggiungere
discorso
qualcosa?
che Kadosh Baruch Hu non ha creato un mondo di natura divina, cade bene oggi, che è l'anniversario della Kristallnacht. Proprio partita di calcio, proprio negli anniversari del pogrom del 38.
Già.
Nulla capita a caso, nulla capita a caso.
Già. Vittorio, come stai? Cosa ci racconti?
Ma quindi se ci succede qualcosa di brutto, Dio può lasciarci così com'è o può anche salvarci? Non ho capito. Esiste
Le due, dipende dal
un
tuo.
criterio, una scelta basata, non lo sappiamo.
È il suo modo di...
Quindi
Salui, salui.
uno finiva nella camera gas, l'altro no.
Erano uno accanto all'altro,
Esatto.
dormivano nel letto uno accanto all'altro, uno si è salvato e l'altro è morto. Boh.
È difficile da accettare.
Vai a capire i disegni di Hashem.
Rav, non
Sì.
sempre ci pigliano a bastonate, no? Eravamo in giro per Verona, per Sukkot, siccome era con la Moed, allora potevamo portare il figlio del rabbino di Verona col passeggino e si fermavano tutti a farci gli auguri, addirittura col taxi, Hag Sameach. Fuori dal taxi, sì, delle scene abbastanza incredibili. C'erano tanti israeliani, si vede in giro, e siccome ci vedevano, no? Ci vedevano l'aspetto inconfondibile, e quindi ci facevano via, ma tantissime persone, io mi sono anche stupito, beh, vedevano mia moglie con Kusi Rosh, no? Era
Ok.
dietro, anche lei si fermavano.
Sì, e Davide col Sirtuk. No.
Ok, va bene. Diciamo che non passavate inosservati. Va bene. Ok, prima di andare avanti, qualcuno vuol dire qualcosa?
Sì, volevo chiedere un'altra cosa.
Yes.
Abbiamo detto che Dio rifà il mondo tutte le volte. Ogni secondo rifà il mondo, ricrea il mondo. Ma lo ricrea sempre con lo stesso ordine di libero di scelta, di vita delle persone. Non è che ci migliora ogni tanto?
Non
Perché
ne abbiamo parlato l'altra
frammentare.
volta. Se, no, non è che lui che ci deve migliorare, siamo noi che dobbiamo migliorarci. Samuele, l'abbiamo già detto. Noi non siamo gli angeli che Dio ha creato in un modo e così rimangono. Noi ci ha creati. Allora, la differenza di un angelo e un umano che cos'è? Che un angelo
L'angelo non ha sentimenti, non è un
non può
automa.
migliorare la sua
Esatto.
condotta. Quello che lui è un pezzo di acciaio, un pezzo di quello che vuoi senza niente. L'umano invece può cambiare, può scegliere, può volere, può amare, può fare tutto quello che vuole. Ciò che un angelo non ha. Noi non dobbiamo dire Dio migliorami, noi dobbiamo dire forse Dio aiutami nel mio percorso di miglioramento. Questo sì, ma non sa da fare che Dio ci deve migliorare, non esiste. Dio, secondo la Kabbalah, ogni tanto può dare un risveglio alla persona, può mandargli qualcosa che gli succede. Molte volte una persona fa un incidente grave, si risveglia e diventa osservante. O al contrario, molte volte una persona ha un qualcosa di grandioso che gli succede, che ne so, vince la lotteria per dire, che ne so che, e lì si risveglia. Può essere che Dio manda un risveglio dall'alto, questo sì, ti sta dando una mano, ti sta aiutando. Ma non è che lui deve cambiarci, siamo noi dobbiamo cambiarci e ognuno quando cambia un pochettino se stesso, pian piano, anche altre persone accanto a lui prendono esempio e cambiano anche loro, no? Come
Ok.
quella storia lì, di quello lì che diceva, sicuramente la conoscete, di quello che diceva quando avevo 18 anni. Ho detto io cambierò il mondo, eh. Poi sono passati 10 anni, mi sono accorto che non sono riuscito a cambiare il mondo. Allora mi sono detto, sai cosa? Cambierò l'Europa. 10 anni, zero. Cambierò l'Italia, zero. Cambierò Milano, zero. Man mano, passano gli anni finché lui vede che non riesce a cambiare quello che lui pensa, a un certo punto dice: sai cosa? Neanche la mia famiglia sono uscito. Magari provo con me stesso, cambierò me stesso. E poi dice: se io avessi fatto questo pensiero all'inizio, se quando avevo 18 anni avessi pensato cambio me stesso, nel senso rendo meglio me stesso, allora a 20 anni, quando mi sono sposato, potevo già aiutare anche mia moglie, poi quando avevo i miei figli tutti seguivano la mia orma di chi migliore, poi sì che c'ho un gruppetto che lavora come me, allora riuscivamo a migliorare il nostro quartiere, poi la città, e poi sì l'Italia, e poi sì l'Europa, e poi sì il mondo. Quando per primo tu guardi te stesso e cerchi di migliorare te stesso. Questa è una bellissima storiella, eccetera, ma è molto, molto valida, molto vera. Prima di andare avanti negli articoli scritti, volevo dare un piccolo idea, mettere in chiaro qualcosa della parasha di oggi, di Lech Lecha. A un certo punto, Lech Lecha, che è una parasha così veramente molto affascinante, di Dio che chiama Abramo, dice vattene via da dove sei, vai in un posto dove ti farò vedere, vuol dire vai via, oggi l'insegnamento cos'è? Vai via dalla tua città, dalla tua casa, cosa vuol dire? Dalle tue abitudini, dai tuoi modi di vivere, dalle tue le cose interiori, le tue angosce, vai via, lascia quello e vai in un posto migliore, cambia persona, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando Abramo va e così via, Abramo, abbiamo letto nella parasha di oggi, che lui ha a che fare con delle guerre, vince delle guerre con le persone e così via. A un certo punto Dio gli dice: Al tira Avram, scharchar be meod, non aver paura Abramo, non temere, il tuo schar, il tuo reward, come si dice, il tuo reward, come si dice, il tuo merito, il tuo hai un merito da me, hai un schar, un, come si dice, no? Una ricompensa, la tua ricompensa è grande. Allora la domanda è: ma Abramo, che è la persona più umile della terra, che diceva sempre Anochi afar vaefer, io sono polvere e cenere della terra, Abramo che tutta la sua vita ha vissuto per Dio, che qualsiasi cosa ha fatto era per il nome di Dio. Ricordiamoci, Abramo era in una generazione di idolatri, no? Ricordate, non c'era ancora, Dio non si era ancora rivelato all'umano. La prima volta che Abramo gli parla è a 75 anni. Ma Abramo tutta la vita, prima ancora che Dio gli parlasse, fino all'età di 75 anni, Abramo era servitore di Dio, senza neanche conoscerlo. Cioè, noi veniamo da una cultura che sappiamo che già Dio esiste, cultura familiare, cultura eccetera. Abramo era circondato da persone che prendevano un bicchiere, dicevano questo è Dio, prendevano un vaso, questo è Dio. Cioè non aveva nessuno che gli avesse insegnato che esiste un Dio. Abramo da solo, all'età di 3 anni, ha cercato la verità e è arrivato alla conclusione che esiste un Dio anche se non lo vede. Abramo dall'età di 3 anni fino a 75 anni ha servito Dio, ha creduto in Dio, ha pubblicizzato il monoteismo, un unico Dio in un paese, in un posto dove è stato buttato nel fuoco per questa questione. Perciò lui era totalmente nullo, autoannullato a Dio in modo totale. Come mai allora una persona così come Abramo, ma perché mai Dio dovrebbe dirgli non aver paura? Tu hai, cos'è quella parola? Hai tanto schar, no? Cos'è prima? Come che l'ho tradotto? Hai tanto ricompensa, hai tanta ricompensa che ti aspetta, non aver paura. Come per dire che Abramo sta facendo quello che sta facendo per essere ricompensato da Dio? È totalmente fuori da ogni descrizione di quello che era Abramo. E per lo più chi lo dice? Proprio Dio. Non ti preoccupare, hai tanta ricompensa che ti aspetta. Un'altra cosa vediamo. All'inizio della parasha, quando Dio chiama Abramo e dice vai via da tutta terra, una delle cose che gli promette che cos'è? Vagadlash emecha. Ingrandirò il tuo nome, vuol dire avrai fama. Cosa gli importa ad Abramo di essere riconosciuto nel mondo. Non è lui. Allora qui la domanda è sempre quella: come mai Dio parla in questi termini ad Abramo come se lui cercasse fama o soldi o ricompense in qualsiasi altro modo? Però vediamo qua, proprio qua vediamo la grandezza di Abramo e qua vediamo quanto Dio conosceva Abramo nella sua vera essenza. Proprio perché la risposta che avrebbe da proprio perché Abramo si guardava come terra e polvere, vuol dire umiltà al massimo, lui non vedeva se stesso come io sono Abramo, bensì vedeva se stesso come un utensile in mano di Dio. Lui si vedeva come portavoce di Dio, non come Abramo, come io sono zero davanti a Dio, io vivo solo per Dio, io vivo solo per insegnare al mondo che c'è un unico Dio. Era questa la sua unica speranza, la sua unica vita era quella. Tra parentesi, oggi siamo quanti? 8-9 miliardi al mondo? Quello che sia? Di questi 8 miliardi, 7 e mezzo sono monoteisti. C'è ancora qualcuno che non è monoteista, ma una piccola percentuale. Se oggi 7,5 miliardi di persone sono monoteisti, perché Abramo, è perché Abramo, perché lui ha cominciato a divulgare il monoteismo e allora ha preso piede e le persone hanno seguito e finché oggi il 95% delle persone nel mondo sono monoteiste. Perciò, visto che lui si vedeva non come una persona privata, ma come un qualcuno che lavora per Dio, allora lui non ha mai chiesto. Ma sappiamo che lui, quando gli si dice ti darò fama, ti darò ricompensa, ricchezza e forza, perché a uno come Abramo gli interessa? Proprio per la sua missione. Perché quando io sono una persona, se uno straccione, un poveraccio va in giro e dire io parlo in nome di Dio e bisogna credere a un solo Dio, chi va a ascoltarlo? Nessuno. Già dire una cosa del genere è andare fuori da ogni cosa naturale del mondo. Ma se viene una persona che ha una nomea, una fama, è ricco, è benestante, è intelligente, ha un suo bagaglio, allora ovviamente le sue parole hanno un peso. Abramo aveva bisogno di avere nomea, perché? Per la sua missione di far conoscere Dio. Abramo aveva bisogno materialmente di avere soldi, perché? L'abbiamo spiegato tante volte, no? Quando lui era nel deserto, le persone che venivano e viandanti, lui preparava dei banchetti a non finire, gratuitamente, e li regalava alle persone. Perché cosa? Per dire benedite il nome di Dio, ringraziate Dio, non me fate una berachà. Perciò aveva bisogno di avere un po' di ricchezza, di qualcosa per le persone, per Dio. Lui non è mai andato a fare le vacanze in posti, era sempre a lavoro. E l'abbiamo visto nella parashah, proprio questa parashah adesso, all'inizio della nuova parashah. Lui ha appena finito di fare la circoncisione. E vediamo che il terzo giorno, che è il giorno più doloroso, lui era lì che cercava viandanti. Ma come? Il giorno più doloroso della Milano, 99 anni, anziché prenderti un giorno di vacanza? No, era lì a lavoro, era lì sull'uscio, aspettava viandanti. Perché? Perché la sua vita era soltanto per Hashem. Perciò qua vediamo che tutto quello che Hashem gli ha promesso e gli ha dato alla fine facevano parte della sua missione per Hashem e non per se stesso. Perciò impariamo che quando una persona vuole ricchezze, vuole nomea, vuole onore, non bisogna cercare queste cose, ma se uno già le vuole, deve usarle per fare shlichut, per divulgare il nome di Dio, per migliorare la Torah, per aiutare i centri di Torah, per aiutare gli altri. Cioè, se io voglio essere ricco, una persona che prega a Dio, voglio essere ricco. Ok, Dio vuole essere ricco, però vuole essere ricco per poter aiutare, per poter dare. Dio, fammi intelligente per condividere la mia intelligenza. Qualsiasi cosa che chiediamo, dobbiamo capire che dobbiamo essere capaci di usare quella dote o quella cosa che Dio ci dà per il prossimo, per divulgare maggiormente la parola di Hashem. Domande, aggiunte? Che abbiamo qua? Tutti silenziosi. Ah, Berlino è qui, Lorella è qui, tutti silenziosi stasera.
Sì, io
Ok.
sono qui.
Però ho visto. Ok. Va bene, ok, andiamo avanti. David, stai pronto? Tra poco ti chiedo quel passo lì, se l'hai trovato.
Sì, sono pronto. Anzi, mia moglie è
Ok.
pronta che legge meglio di me.
Oh là là. Allora, prossimo argomento, tatuaggi. I tatuaggi nell'ebraismo. Caro Rav Shalom, questa lettera qui è stata scritta, è la prima lettera che noi leggiamo, a un rabbino italiano. Infatti, chi scrive è Angelo. Shalom è Shalom Chazan di Roma, figlio di Rav Chazan. Gli hanno scritto così: caro Rav Shalom, è vero che non è permesso tatuarsi secondo l'ebraismo? I tatuaggi sono vietati. Ho sentito anche dire che chi ha un tatuaggio non potrà essere seppellito in un cimitero ebraico. È vero? Attendo tua risposta, Angelo P. Caro Angelo, risposta, sì, è vero. La Torah proibisce esplicitamente i tatuaggi permanenti. Nel libro di Vaikra, Levitico 19:28, c'è scritto, Miriam, prego.
Non farete delle incisioni nella vostra carne per una persona defunta e non metterete su di voi una scritta indelebile o tatuaggio. Io sono l'Eterno.
Vabbè, la prima era una cosa che facevano i pagani. Che si laceravano per i loro defunti e cose varie. Ma chiaramente dice di non fare dei tatuaggi. Proprio la parola tatuaggio è ritrovato nella Torah.
Sì, poi questa è una edizione, quella commentata da Rashi, quindi è un Kumash tradotto bene.
Ok. Perciò lì Levitico 19:28, se qualcuno vuole vederselo. È vietato tatuarsi nello stesso modo in cui è proibito consumare carne di maiale o mangiare nel giorno di Kippur. Dice, è la stessa proibizione, stesso peso. Cerchiamo di capire un po' meglio questa proibizione. Nella Torah, questo divieto fa parte di una serie di proibizioni che hanno lo scopo di allontanarsi da azioni legate al culto idolatra. All'epoca, e da alcune culture ancora oggi, chi era dedito all'idolatria aveva anche comportamenti che definivano il suo legame al culto. Per esempio, si radeva la barba, si infliggeva ferite sul corpo, come è stato letto, e si tatuavano. Il tatuaggio, quindi, è un segno di appartenenza a un determinato Dio, Dio scritto con la D minuscola, tra virgolette, simile ad un marchio che un padrone imprimeva sulle proprie bestie. E anche sui propri schiavi. Perciò una forma di idolatria che cos'è? Avere questi appunto tatuaggi. La Torah comunque lo proibisce categoricamente, a prescindere, ecco, da quale sia l'intenzione della persona che vuole tatuare. Magari uno va a farsi tatuaggio e proprio che non ha niente a che fare con idolatria. O qualcosa di spirituale, anzi, fa un tatuaggio volgare per dire, no? Per dire non c'entra niente con qualche dio, ok? Dice, non c'entra che tipo di tatuaggio, cosa hai in mente. Il tatuaggio in sé è una cosa proibita. Vi è anche un'altra considerazione in questa mitzvah, ed è quella della proprietà del proprio corpo. Ovvero, secondo la Torah, il nostro corpo non è tanto un dono quanto un pegno. Non è che Dio ci ha regalato un corpo. Dio ci ha dato un corpo, però è un pegno che ci dà. Un pegno cosa fai? Lo devi rendere. Ti dà qualcosa in pegno? Ossia, non appartiene a noi il corpo. Ed è quindi proibito danneggiarlo o mutilarlo. Ed anche usarlo come tela per motivi artistici o sentimentali. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè se è vero che un ebreo non può essere seppellito se c'è un tatuaggio, in realtà anche un ebreo che si è fatto tatuare ha il pieno diritto, secondo la Halakha, di essere sepolto in un cimitero ebraico. Anche se diverse comunità impostano delle regole proprie per i loro cimiteri e potrebbero quindi impedirlo. Non è però su base alachica come usanza del posto. Cioè, ci sono magari delle comunità che dicono: no, noi vogliamo tenere questa cosa, ma di norma, secondo l'alachà, un ebreo può essere seppellito anche se c'è un tatuaggio. Comunque, se stai pensando di tatuarti, ti consiglio di vederlo dal punto di vista della vita, anziché di quello della morte. Lascia stare la morte, guardalo finché sei in vita, perché è proibito avere un tatuaggio. Non pensare alla sepoltura, ma all'importanza che l'ebraismo dà al corpo umano e al rispetto che gli è dovuto. Spero di vederti presto. Allora, Samuele, tu che sei pieno di tatuaggi, no, ho visto anche Vittorio che annuivi spesso, poi ci dici, Samuele parla, poi Vittorio.
Qua si sta parlando di tatuaggi permanenti. Pertanto,
Sì.
se io faccio un tatuaggio che non è permanente in vita, non è proibito.
Non è una cosa comunque da fare, ma non possiamo dire che sia, a quanto pare non è proibito.
Cioè, non è una cosa che rimane fissa, è una cosa che rimane un mese e poi si toglie.
A quanto pare
Però non si sa, non è
non è
definito.
una cosa che si fa comunque.
Ok,
Come i
grazie.
tatuaggi che si fanno i bambini. No, Sto pensando anch'io.
se no quella che si fa col henna, la terra rossa, che si fanno quei disegni.
Infatti, quei tatuaggi che si
Anch'io pensavo
invecchia,
all'henna, infatti.
dopo un mese va via. Cioè,
Quello non va bene neanche?
non lo so, chiedo questo.
Mi
I
trovate.
tatuaggi indiani, Rav, che
Beh,
si
gli
fanno.
indiani sicuramente non vanno bene perché hanno sempre dei sfondi
Ah
di
no, ma
pura
già gli
grezza.
sfondi di divinità, per bellezza, sono tutti fiori.
Non so rispondere, sinceramente.
Vabbè.
Non so rispondere.
Rav.
Yes.
Allora, vabbè, riguardo ai tatuaggi non lo so, anche perché l'unica cosa comica che mi viene in mente è che poi alla fine la pelle non c'è più, rimangono le ossa quando uno viene seppellito. E un'altra cosa che volevo invece chiedere è, riguardo all'integrità del corpo, volevo sapere se è vero che le donne non possono farsi buchi alle orecchie per mettere gli orecchini.
No, non mai sentito.
Io ho sentito dire che non si bucano le orecchie, tanto perché gli ebrei
C'ha ragione, non si possono
e
mettere.
Beziat Mizraim erano schiavi e portavano quindi buchi alle orecchie. E che poi questo riguarda appunto la lacca per quanto riguarda proprio l'integrità del corpo. L'unica cosa permessa è la mità per gli uomini.
E
E anche
quello
un
permesso che cos'è?
equipaggio.
Cos'è che è permesso, Esther Mara?
Il brisimilà per gli uomini, infatti.
Ah, ah.
Le
Devi
donne.
deturpare comunque il corpo, fare i buchi nelle orecchie.
Appunto, infatti, questo io
Sì.
dicevo, Samuele.
Sì, c'è chi dice che effettivamente, visto che la deturpazione del corpo non può essere fatta, non può essere fatta neanche i buchi nelle orecchie, è come uno sfregio, è come un taglio, è come chi si fa i segni col coltello, il buco nelle orecchie è fatto con una perforazione, quindi non è accettata. Poi
Affermati.
ognuno. Beh, è considerata comunque come una lacerazione del corpo, no?
Io questo sapevo. Io ce li ho, da sempre. Però
Il
voglio dire, so, no, quando me li
70%.
fanno fatte mi hanno detto no, guarda che buche le orecchie non si fanno perché nella torace c'è scritto che ci deve essere integrità del corpo. L'unica cosa è il patto tra Hashem e insomma, l'uomo, quindi Brit Milà.
Comunque il 70% delle donne brece hanno i buchi nelle orecchie.
Grazie Samuele, sei un amico.
Mara che sei circondata da tzadikim, tu, eh? Mara. Da tzadikim e
Studio, eh?
tzadikot che ti dicono di non fare i buchi nelle orecchie. Wow!
Studio. Domani mattina alle 8 sono a
Ma...
studiare la parasha della settimana prossima. Beh,
Vittorio, che annuivi? Facci sapere.
anche a me i tatuaggi non piacciono, non mi sono mai piaciuti, non li faccio e non li farò mai. Ma anche nelle donne non mi piacciono. Per cui è uno no, no assoluto.
No, assoluto. Ok. Purtroppo ci sono a Roma, ho visto, cioè, più che a Milano, nella comunità ebraica c'è una marea di persone con tatuaggi, ma anche persone non giovanissime che hanno tatuaggi. È una cosa pazzesca.
Allora adesso facciamo un altro nesso. Mi correggo, perché non vorrei dire cose. Allora, nella Torah c'è scritto che noi abbiamo un nome, cioè il nome è l'imposizione del nome, il nome è la tua neshama, è la tua anima, quando i tuoi genitori scelgono per te un nome. Allora, da un punto di vista psicologico, proprio. Ho seguito degli studi riguardo a questa storia dei tatuaggi, che praticamente è un problema identitario, cioè non si dice più quello è Davide, Samuele, Mario, Giorgio, ma quello ha visto quello col tatuaggio qui, tatuaggio là, cioè tu perdi la tua identità perché vieni identificato con quel tipo di disegno o che sia. Quindi è completamente folle sta cosa. Cioè io, no scusa, non voglio mettere un giudizio, però questo fatto di farsi i tatuaggi significa che tu non sei più tu col tuo nome, ma tu sei quello con quel tatuaggio. Voglio dire, è un problema grosso,
Bello,
Tant'è che
ma
te lo scrivono sul
Rab,
braccio.
eh?
Te lo scrivevano sul braccio per questo scopo anche.
Certo. Bravo, bravissimo, bravissimo, bravo.
Non
Eh
hai
sì,
identità, sei un numero.
esatto, sei un numero, esatto.
Però per gli orecchini io avrei qualche
Beh, del
riflessione,
resto
perché quando c'è
non
stato
ci
l'episodio delle
possiamo.
donne che portavano i loro gioielli, eccetera, portavano anche gli
Io
orecchini.
vorrei
Quindi non
leggere.
credo che
Però
avesse gli orecchini con delle clips.
ricordiamoci che a proposito del numero impresso, insomma, durante la Shoah. E non erano chiamati prigionieri, erano chiamati Stuken, pezzi, altro che togliere l'identità.
Rav,
Un
volevo.
attimo, dottor Messina dice che appunto la Torah racconta di questi orecchini, ma infatti è la prima volta che sento che gli orecchini non si
No,
possono fare
mia moglie l'ha
gli orecchini.
già trovato su Esodo, cos'è?
Sì, sto
Su
cercando.
Esodo, se vuoi della legge.
Allora, la parasha che ti sa, tutta la gente si liberò degli orecchini d'oro che si trovavano alle loro orecchie e li portò subito da Aaron.
Ma anche gli uomini addirittura mettevano gli orecchini una volta, al
Sì.
naso, figuriamoci le donne. Io
Sì, anche io.
non ho mai sentito
Ma
su questo.
io volevo dire una cosa, Rav, siccome io ce li ho, ma non ce li ho fatti da adesso, perché tu hai detto che hai visto persone anche non giovani. Io li ho fatti quando ero militare, quindi ho 62 anni, si parla, hanno 42 anni, ecco. Quindi io dico una cosa. A chi si li vuole fare, visto che ce li ho, che è una cosa che oltre al fatto che è proibito dalla Torah, è anche una cosa che ti rimane quando avrai 80 anni. Io ce ne ho 62, sono rimasti. Non sono bellissimi, però voglio dire, è una cosa che rimane. Non so se quello che li ha fatti a 18, poi quando c'ha 60 anni, 70 anni, gli piacciono uguale. Questo voglio dire, oltre a quello, è una cosa permanente che non, che rimane per sempre, dico.
Ma non riesce a cancellarli, ci sono dei modi di cancellarli oggi.
Sì, ma siccome allora quelli che sono stati fatti, che li fanno adesso, li fanno con delle macchine, con delle macchine meccaniche. I miei erano fatti, fai conto che quando li ho fatti mi è venuta 40 di febbre sulla nave, poi non ne parliamo, sono quasi morto e quindi sono grossolani come sono fatti, quindi non. Sì, si possono cancellare con laser, però quelli di adesso il laser cancella perché entrano in una certa profondità, mi sono informato. Quelli di una volta erano fatti in modo barbaro, ecco, con diverse profondità e quindi viene fuori una schifezza, ecco.
Va bene, guardiamoci l'ultimo articolo, visto che abbiamo ancora un pochettino di tempo. Il cocktail. Che importanza ha il cocktail, ovvero il muro del pianto? Domanda: il muro occidentale è una delle quattro mura che circondavano il Monte del Tempio. Stiamo parlando del santuario, no? Come mai è considerato più speciale degli altri, visto che anch'essi sono visibili? Risposta. Allora, per chi ci ascolta su YouTube e non capisce di cosa stiamo parlando, il santuario, il tempio, il santuario di Gerusalemme, che è stato distrutto 2 volte, il muro occidentale è rimasto, il famoso muro del pianto è rimasto ancora intatto. La domanda è su questo muro qua. Risposta: effettivamente, il muro occidentale, a volte chiamato muro del pianto o cocktail, è l'unico muro esistente del Monte del Tempio. Gran parte della struttura che si vede al giorno d'oggi è stata ricostruita durante i 2000 anni da quando il Tempio è stato distrutto. Non ci sono quasi resti antichi del muro a nord, nemmeno del muro a sud, e rimane qualcosa del muro orientale. Tuttavia, nessuno di queste mura confinava con il territorio sacro del Tempio. Il muro a sud era più a nord di quello attuale, che è stato costruito da Erode, e aveva delineata una zona annessa vicina al territorio del sacro del Tempio. Pertanto il Kotel è l'unico muro santo che rimane. Come ha fatto a mantenersi fino ai nostri giorni? Il Midrash racconta una storia affascinante. Sentite, quando Vespasiano conquistò Gerusalemme, egli diede il compito di distruggere le quattro fortificazioni del Tempio. A chi diede questo compito? A quattro diversi generali. Ok? Il muro occidentale, quello in questione, fu assegnato a Pangar d'Arabia. Era stato decretato dal cielo che questo muro non sarebbe mai stato distrutto, poiché la Shekhinah, la presenza divina, c'è scritto, risiede a ovest. Perciò, visto che la Shekhinah è a ovest, quel muro non poteva in nessun modo essere distrutto. Va avanti, racconta una cosa molto interessante. Gli altri distrussero le loro sezioni, gli altri tre hanno rotto ognuno dove gli era stato imposto di rompere, ma questo Pangar d'Arabia non distrusse la sua. Vespasiano lo mandò a chiamare e chiese: come mai non hai distrutto la tua sezione, mi hai disobbedito. Egli rispose: ho fatto così per il tuo onore, per l'onore del regno, poiché se l'avessi distrutto, sentite che intelligenza, se avessi distrutto, nessuno in futuro avrebbe saputo cosa hai distrutto. Se tutto viene raso al suolo, non c'è segno di quello che era, non c'erano foto all'epoca. Tuttavia, quando le persone guarderanno il muro rimasto, esclameranno: dal grande palazzo che ha distrutto, puoi vedere la potenza di Vespasiano. Intelligente. Vespasiano gli disse: basta, hai detto bene. Tuttavia, siccome hai disubbidito al mio comando, salirai sul tetto e ti butterai giù. Se vivrai, vivrai. E se morrai, morrai. Cosa succede secondo voi? Pangar salì, si gettò e morì. Bel modo di ringraziare una persona che ti ha protetto il tuo onore, ma poteva dire: ok, ti risparmio, invece no. Cosa significa tutto ciò? Nel libro Shira Shirim, Cantico dei Cantici, leggiamo nel passo 2.9, che scrive così: ecco, egli sta dietro al nostro muro, guarda dalle finestre, sbircia dai reticoli. Il Midrash spiega che ciò si riferisce a chi è la persona, di chi stiamo parlando, che sta dietro il muro, guarda dalle finestre. Spiega il Midrash che ciò si riferisce al Kotel, al muro del pianto. Perché è così? Perché? Perché Hashem ha fatto un giuramento che questo muro non sarebbe mai stato distrutto. Lo Zohar, la Kabbalah, dice, basandosi su questo verso che abbiamo appena letto, dice: la presenza divina non ha mai lasciato il muro occidentale del Tempio. Shechina lo zaza. Ciò è visto come un segno della promessa di Dio al re Salomone, quando il Tempio fu costruito, che i miei, dice Dio, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì, su questo muro occidentale. Lo Zohar spiega inoltre che a questo concetto si allude nella parola Kotel, questa parola Kotel che noi usiamo per dire il muro del pianto, che può essere divisa in due parole, Ko e poi Tel. La parola Ko ha il valore numerico di 26, Chaf Vav, 26. Lo stesso valore del tetragramma. Il nome di Dio, uno dei nomi, uno dei modi di come si scrive il nome di Dio, Yud Kei Vav Kei, è 26, proprio come Ko. E la seconda parola, Tel, significa colle o montagna. Pertanto, il nome stesso del Kotel allude al fatto che la presenza divina, perciò il 26, si trova ancora sul monte del Tempio. Kotel 26, monte. Perciò nel monte del Tempio c'è ancora la presenza di Dio. Secondo alcuni, il muro occidentale attuale è parte del Tempio stesso. Tuttavia, l'opinione maggioritaria sostiene che questo muro occidentale è parte del muro di supporto che circondava il monte del Tempio. Infatti, se si esaminano le dimensioni del muro, i conti tornano. Se il Kotel è effettivamente un muro di supporto per il tempio, per il monte del tempio, questo spiegherebbe un insegnamento trovato nel Midrash che dice: nonostante il monte del tempio sia ora un monte spoglio, esso rimane nella sua santità. E poi continua dicendo che la presenza divina non ha mai lasciato il muro occidentale. Perché il monte del Tempio è menzionato. Allora, la domanda è: perché il monte del Tempio allora è menzionato come un monte spoglio se il muro non è mai stato distrutto? Perché lo chiami spoglio? Perché il muro non è sul monte, bensì un muro di supporto nel monte. Tra parentesi racconta, c'è un dibattito acceso se il muro stesso abbia lo stesso livello di santità del monte. L'implicazione halachica di questo dibattito è se una persona possa o meno mettere le sue mani nelle crepe del muro se è in quel momento in stato di impurità. Vabbè, è una parentesi. Perciò concludendo qua dice, nonostante l'intenzione dei nemici di Israele nel lasciare il muro intatto. Loro avevano in mente cosa fosse dimostrare la gloria di Roma e la sottomissione del popolo ebraico. In realtà, cosa succede? Accade proprio il contrario. La sua risposta era geniale. Lasciamo un muro per dire guardate cos'altro ha distrutto. Geniale. Però in realtà accade proprio il contrario, infatti l'antica Roma è da tempo sepolta nei meandri della storia, l'antica Roma, mentre il Kotel è tuttora un faro di speranza, indicando la promessa eterna di Dio che i suoi figli alla fine torneranno nella terra e che il Tempio verrà ricostruito. Amen. Ogni giorno diciamo che Dio ricostruisca il terzo Betamigdash, il santuario e così via. Perciò vedere quel muro, anche se è rotto, anche se ti fa piangere l'idea che tutto il resto è stato distrutto, però ti dà una speranza che quello è rimasto. E anche da una rottura si può ricostruire, come Dio ha appunto promesso, che torneremo e ricostruiremo. Amen ai giorni nostri. Ok, io ho
Poi
finito. A voi.
c'è uno strano rapporto tra l'Urban del Tempio e il Colosseo di Roma, perché pare accertato dagli storici che Vespasiano ha costruito il Colosseo con tutti i tesori che sono stati sottratti al Tempio. Cioè praticamente l'Urban del Tempio ha finanziato, diciamo così, la costruzione del Colosseo. Ed è curioso perché pare che Moshiach si deve manifestare proprio a Roma, insomma, se non ricordo male. Quindi c'è uno strano legame tra queste costruzioni antiche, insomma, ecco. Quindi mi piace pensare che Moshiach arriverà sicuramente a Roma, insomma.
A me, ma sicuramente perché è scritto che il Mashiach, uno dei primi posti che andrà a fare giudizio è a Roma. Nishpotet ha'Esav, come scritto, no? Va a giudicare la montagna di Esau, che è Roma. Assolutamente. E diceva, è troppo silenziosa, ci racconti qualcosa, dai, dico qualcosa.
No,
Non tenga
no,
tutta la sua cultura per se stessa, se
no,
condividi.
ma che cultura, cultura di ortaggi.
Vabbè, tutti umili qua. Qualcun altro che
No, no.
vuol dire qualcosa? Dai, dai, condividete, dite qualcosa. Laura, dica qualcosa, dai.
No, io non ho da niente da dire. L'unica cosa che ho da dire è che mi ricordo un po' di tempo fa che ci fu un attentato, se non ricordo male, vicino proprio all'uscita lì del Kotel. C'era una ragazza incinta che molto
Allora,
probabilmente era andata lì
di
all'uscita lì del Kotel, all'uscita una ragazza incinta che era appena andata lì molto probabilmente a pregare, quando è uscita poi fu uccisa con un attentato che fu fatto. Queste cose mi lasciano pensare molto, molto. Cioè, veramente a quel punto lì dici, vabbè, mi rimetto proprio nelle tue mani, Dio. Non ci posso fare niente. Per quello che ho tanti problemi non me li faccio. Perché è inutile dire, non lo so, io non mi ci metto in discussione con Hashem o con quello che potrebbe essere, è giusto fare questo, è giusto fare quell'altro. Se lui dice, dovete fare così, si fa così, punto. Cioè, io non me li faccio tanti problemi. però queste cose che succedono mi fanno riflettere, forse perché siamo esseri umani, siamo terreni e non possiamo capire. Cerco di darmi delle risposte. Alle volte queste risposte riescono a farmi stare bene, riesce a scivolare la cosa, alle volte, come questa cosa qua del 7 ottobre. E qui mi fermo.
Ecco, ok, grazie, grazie. Qualcun altro?
Io al
Ma
contrario di
io
Laura.
posso dire,
Sì, prego, prego.
che una romana di Roma che vive a Gerusalemme, più soddisfazione di questa non può
È
esserci.
vero, è vero, è vero.
Alla
Alla faccia di chi voleva,
faccia
a
di
dei romani
tutti,
antichi, sì.
veramente. E credo che prima parlavo con Hanna Berlin di quello che è successo ad Amsterdam e di quello che succede qui in Israele. Posso dire che a differenza dell'Europa e del mondo intero, in Israele si porta una kippah con dignità e con la... Cioè, io parlo prima dei miei figli che vivono a Roma, come si fa ancora a vivere fuori da Eretz Israel? E con questo chiudo. Parlo dei miei figli, eh?
Ok. Grazie,
A chi lo
grazie.
dici, Lorella? E qui ti conoscono in tanti, almeno qui in casa è due, ecco.
Samuele, stavi dicendo?
Stavo dicendo che al contrario di quello che dice Laura, io credo che le domande a Dio bisogna farle. Perché è soltanto facendo le domande a Dio che si può proseguire a credere e andare avanti. E poi le
No, ma io gliele
risposte non sono.
faccio. Io
No,
gliele
perché
faccio.
detto,
Ci
a questo
parlo io
punto.
con lui, eh. Io mi ci arrabbio.
No, ma.
Però, cioè.
No, nel senso che prima dicevi, non mi posso chiedere. No, no, io credo che sia al contrario. Chiedere a Dio ci può dare la forza di trovare quella mini luce che ci può portare avanti e che ci può far continuare a credere, perché se non si pone neanche più le domande a Dio, vuol dire
No, no, ma
che quasi non lo
mi sos
considerano, non lo si considera più.
No, no, ma non mi sono spiegata bene. Allora, ho detto io non mi faccio tante domande. Non è che non le faccia a lui. Io non mi pongo, cioè dico, se lui ti dice devi fare così, io faccio così. Ma se lui ti dice, guarda, non mescolare la carne con il latte, io non mescolo la carne con il latte. Se lui
No, no,
ti
quello
dice
c'è,
non ti fare tatuaggi, io non mi faccio i tatuaggi. Cioè non mi sto a
quello.
porre perché, ma, eccetera. Certo che anch'io sono un essere umano, anch'io ci parlo, con lui gli dico, ma perché hai fatto questo? Perché vuoi questo? Cioè io glielo dico, perché vuoi questo? Perché hai voluto il 7 ottobre? E
Sono
la
domande
risposta
che ci deve
è...
porre. La risposta
Perché
non
hai
si può.
voluto, che questa donna, questa ragazza incinta, morisse dopo aver pregato? In fin dei conti è venuta da te a pregare. Perché hai voluto questo? Quello me la faccio davvero la domandina. Certo, non mi sono spiegata bene allora. E lì cosa fai?
Ti poni le domande.
Si pone le domande.
E la seconda cosa che volevo dire è che è bello pensare che essere in Israele con la kippah sia una cosa bellissima. Sono il primo a dirlo. Però credo che per noi europei, e forse Risheva quando è partita, è andata lì, o anche lei di Roma, che è andata in Israele, all'inizio non deve essere stato facile, perché per noi europei forse vivere la realtà israeliana, non lo so, io personalmente c'ho un po' paura.
Ma a Roma non è in
Non
Europa,
abbiamo
però.
il coraggio, questa è una cosa che ci penso molto io, perché non abbiamo il coraggio, abbiamo il nostro ego che è molto grande.
Esatto, probabilmente non.
Non abbiamo le
Cioè.
parole. Ma quando
Scusa.
parli di paura, cosa intendi?
Sai, io ti dico, andare in giro con la kippah in Israele è bello, però se ti trovi un terrorista di fianco, non lo so come fare.
Oh. Ma
Cioè,
qui
io
è
ti dico,
peggio,
io.
viviamo come dei topi, sempre nascosti, con paura
Io
di
ti dico,
tutto.
io ho parlato con mia sorella che a Tel Aviv e mi dice: non ho mai avuto paura, però adesso quando esco di casa mi guardo a destra e a sinistra chi c'è vicino a me.
No, io no, per esempio, io non ho
Appunto,
paura.
bene. Però.
Neanch'io, vivendo a Gerusalemme e contornata da arabi. Io ho una Esatto.
palestinese che lavora con me
E io non ho assolutamente paura.
Ma c'è bel coraggio, perché c'è bel paura,
sinceramente. Vabbè, la vita e la morte mica ce l'abbiamo in mano noi, eh.
Esatto.
Ce l'ha solo mano
capito,
Hashem. In
ma non vado a
qualsiasi
mettermi...
situazione, mondo e paese ci troviamo. È
Sì, ma non mi vado a
vivere con
mettermi...
dignità e vivere diversamente.
Sono
E non
tosti questi
questo è quello che
romani.
devo fare in un tram, perché la vita e la morte non sono nella mia mano. Cioè, io oggi come oggi, se devo mettermi sulle rotelle di un tram, più facilità di ammazzarmi. E avere di fianco una palestinese mi fa un po' paura. Personalmente.
Non ho questo tipo di paure.
Sono tosti questi romani, eh?
Ah, che ridere, sono tosti.
No, è vero, eh? Cioè, anche quelli di Parma sono tosti, eh? Non soltanto quelli di
Roma. Ok. Vi auguro un'ottima, sana, costruttiva settimana piena di ogni barakah che possiamo immaginare.